Linea diretta. Le risposte del sindaco alle domande dei cittadini. I vostri quesiti, i vostri dubbi, i problemi di tutti i giorni da sottoporre a chi ci amministra. Un programma a cura della redazione giornalistica di Company Mania.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Linea Diretta. Naturalmente benvenuta al nostro sindaco di Senigallia, Luana Angeloni.
Buongiorno.
Allora, abbiamo anche questa sera una serie di domande da dedicarle, tra quelle che abbiamo scelto tra le numerose telefonate che sono arrivate. La prima giunge da Antonella, che fa un po' un ragionamento. Chiede: i no global senigalliesi non mostrano nessun rispetto della legalità. Hanno scritto su un sito, scandalizzati del fatto che la polizia non accettasse che si facessero degli spinelli e prendessero delle sedie da una struttura privata. Trovo quindi inaccettabile che un assessore li abbia pubblicamente difesi dalle forze dell'ordine. Chiedo quindi al sindaco, che dovrebbe essere garante della legalità, di dissociarsi e di non proteggere oltre questi personaggi. È andata un po' dura, Antonella.
Beh, ognuno chiaramente è responsabile delle proprie azioni e non sta al sindaco fare da arbitro, da giudice. Voglio dire questo però, che per quanto riguarda il rapporto questi giovani del laboratorio Il Pane e le Rose, rapporto che hanno con il comune, credo che le cose si siano messe sulla strada giusta, e cioè questi giovani avevano occupato un edificio che non aveva sicuramente le caratteristiche per essere utilizzato, e né poteva essere utilizzato in quanto della regione Marche, e siamo riusciti dopo mesi di confronto a individuare una sede che a questo punto è legittima, tra virgolette, in quanto è messa a disposizione da una proprietà privata attraverso, diciamo, l'intermediazione del comune per finalità aggregative di un gruppo di giovani che si organizza secondo proprie regole e secondo propri obiettivi. Io penso che il risveglio del protagonismo giovanile che in città si è avuto in questi ultimi tempi da parte di questo gruppo cosiddetti no global, cosiddetti dalla signora Antonella, da parte di un altro gruppo molto numeroso che si ritrova nel centro di aggregazione giovanile comunale che abbiamo aperto nell'area commerciale del Cityper. Questo risveglio di protagonismo giovanile debba essere letto come un fatto positivo, di volontà dei giovani di essere protagonisti della loro vita, del loro futuro, e di anche essere capaci di organizzarsi e organizzare occasioni di incontro tra di loro. Pertanto penso che dobbiamo salutare positivamente ciò che sta accadendo, e poi ribadisco: ognuno è responsabile delle proprie azioni, e se ci sono azioni che escono dalle regole della convivenza che la comunità si è data, chiaramente a chi di dovere spetta di intervenire.
Bene, allora sentiamo invece Nicola che dice: ho sentito che quest'anno anche il comune partecipa alla spesa per le luminarie nel centro storico, scelta che ritengo opportuna perché la città è di tutti. Allora Nicola chiede anche: quali sono i costi a vostro carico?
Quest'anno in effetti è successa una cosa molto positiva, che si è definito un progetto unitario di illuminazione della città tra il comune e i commercianti del centro attraverso le associazioni di categoria. È la prima volta che accade, perché gli anni scorsi erano i commercianti che si auto-organizzavano e succedeva, come per esempio è successo l'anno scorso in modo eclatante, che qualche via si organizzava e i commercianti contribuivano magari in modo un po' più consistente, quindi veniva fuori una via più bella, altre vie magari non riuscivano a trovare l'accordo, rimanevano al buio. Quest'anno, ecco, come comune abbiamo avanzato una proposta di partecipare noi con un nostro contributo, ma chiedendo che tutti i commercianti aderissero, e sono veramente contenta della grande adesione che c'è stata da parte dei commercianti del centro, che hanno versato il loro contributo e insieme ai soldi messi dal comune siamo riusciti, devo dire, ad accendere la città, perché tutta la parte storica, quella interessata dalla pedonalizzazione o dal traffico limitato, è arredata di questa illuminazione che sicuramente rende bene il carattere della festa, il carattere del Natale, e quindi rende la città molto più attraente, e mi auguro che questo porti un beneficio alle attività commerciali in una fase insomma di difficoltà in cui ce n'è particolarmente bisogno. E per quanto riguarda i costi a carico del comune, sono circa 29.000 euro a fronte di una spesa complessiva di 47.000 euro, e con il resto, quindi di circa 18, adesso ho arrotondato tutte le cifre, 18.000 euro a carico dei commercianti, quindi 47.000 euro il costo delle luminarie, 29.000 a carico del comune, 18.000 a carico dei commercianti. Il risultato è una città che ha un aspetto gradevole, unitario in ogni sua parte, e con insomma un insieme che è sicuramente attrattivo, e quindi benvenuti a tutti a passeggiare per le vie della città e a fare gli acquisti nei nostri negozi.
Bene, a proposito dunque di iniziative per il Natale, Carmen chiede: quest'anno verrà riproposto anche il Gran Ballo delle Sirene? La risposta è sì. Eventualmente con quali attrazioni? Senza eventualmente, quali saranno le attrazioni del Gran Ballo delle Sirene?
Dunque, quest'anno la festa di Capodanno si chiama Gran Notte di Capodanno, perché c'è una novità rispetto alle versioni, alle edizioni precedenti, e la novità è che abbiamo voluto legare a questa grande festa di Capodanno collegarci a un evento che ha avuto nella nostra città un grande successo, l'evento estivo del Summer Jamboree, e per Capodanno noi ospiteremo come gruppo musicale un gruppo che si chiama Ocean Seven, inglese, che sarà a Senigallia la notte del 31 per allietare, ecco, la nostra festa di Capodanno. Quindi una festa di popolo in piazza con il cenone organizzato dalla Caritas, aperto a tutti, basta prenotarsi, e con la partecipazione della nostra banda cittadina, di gruppi di animazione, di musiche, e ovviamente i fuochi dagli spalti della Rocca, i fuochi barocchi a cui ci siamo ormai abituati, e poi questo concerto che allieterà la notte di Capodanno, riportandoci un po' al clima e alla musica del Summer Jamboree.
Allora, Antonello dice, leggo dal giornale probabilmente, che qualcuno ha scoperto che c'è l'amianto nell'area Sacerit. Bella scoperta, commenta: cosa pensavano di trovare? La bonifica sarà lunga se fatta bene? Cosa ne pensano i suoi alleati verdi?
La Sacerit chiaramente è un sito industriale dismesso in cui si è lavorato amianto, e quindi è necessario trattare l'intervento di trasformazione di quell'area non solo con le cautele, ma con seguendo le procedure, le modalità che le leggi in materia indicano. E noi siamo a un certo punto di definizione della prima fase per individuare il percorso di bonifica, cioè abbiamo elaborato il piano di caratterizzazione, analisi dello stato dei luoghi, dello stato del terreno, e su questa base è in corso di definizione il piano di bonifica, che presto sarà approvato da parte della giunta comunale. E questa procedura, fissata da un decreto ministeriale del 99, quindi molto preciso, puntuale e rigoroso come deve essere, noi l'abbiamo avviata in modo chiaramente partecipato e condiviso con la proprietà dell'area, avvalendoci, per quanto ci riguarda, della nostra struttura comunale e di un esperto in materia, per far sì che, ecco, ci troviamo il più possibile nelle condizioni di, insomma, gestire bene una partita delicata e difficile. Quindi penso che dobbiamo stare tranquilli, e al signor Antonello, ecco, e a quanti come lui, insomma, temono la presenza dell'amianto, ecco, diciamo che stiamo facendo le cose come vanno fatte, e quindi la bonifica si avvierà e i cittadini possono stare tranquilli.
Torniamo su una polemica che tiene banco, insomma, queste ultime trasmissioni. Sara, a pochi mesi dalle elezioni chiedete consigli ai cittadini che partecipano alle assemblee che avete organizzato. Finora però, fa l'esempio dei parcheggi a pagamento, avete sempre deciso da soli, anche su questioni che la maggior parte dei senigallesi non condividevano. Se adesso avete davvero queste buone intenzioni, non pensa sia almeno in caso di ammettere che sinora avete sottovalutato i cittadini?
Beh, noi abbiamo dato molta importanza ai nostri cittadini, d'altra parte governiamo in nome e per conto dei cittadini, e abbiamo cercato in questi anni di coinvolgerli, ascoltandoli innanzitutto e confrontandoci sulle posizioni. Quindi non mi sento di condividere questa valutazione che fa Sara, perché è stato come un filo conduttore della nostra azione amministrativa, quella della partecipazione, che significa incontro, ascolto e condivisione. Dopodiché non tutti la pensano allo stesso modo, quindi ascoltare i cittadini non significa rinunciare alla responsabilità della decisione che compete a chi governa. E noi, come metodo, proprio quando dobbiamo affrontare questioni importanti su cui c'è un'attenzione, per esempio come la vicenda del riordino del traffico e della sosta nel centro storico, che viene citata da Sara, e ci muoviamo così, cioè elaborando un progetto, presentandolo. In questo caso abbiamo ascoltato davvero tanti, tutti quelli che hanno voluto dire, perché insomma, sono stati fatti numerosi incontri, non solo con l'associazione di categoria, ma con la circoscrizione, con la cittadinanza, e abbiamo tenuto conto delle osservazioni. Alla fine abbiamo fatto una scelta di cui chiaramente ci assumiamo la responsabilità, tenendo conto di ciò che ci veniva richiesto, suggerito, e poi abbiamo anche fatto una verifica a posteriori, dopo alcuni mesi di funzionamento di questo piano di riordino, introducendo ulteriori modifiche, proprio tenendo conto di ciò che era accaduto, di ciò che i cittadini ci venivano segnalando e manifestando. Pertanto È un metodo questo, non è che prima non ci siamo accorti, abbiamo sottovalutato i cittadini, oggi invece noi stiamo facendo queste assemblee in tutte le zone del comune, della città e delle frazioni, e c'è un'ottima partecipazione di pubblico ed è una partecipazione molto attiva, cioè i cittadini vengono, pongono questioni e noi facciamo presente le nostre ragioni, le motivazioni di una programmazione che magari deve fare i conti anche con le risorse che si hanno, e quindi non sempre si riesce a fare tutto ciò che sarebbe desiderato. E penso che questo metodo, insomma, sia l'unico da seguire, perché ripeto e concludo, siamo al governo della città in nome e per conto dei cittadini, che per noi contano sempre, hanno contato prima, contano oggi e conteranno in futuro.
Un'ultima domanda da Giovanna, che tra l'altro insomma aspetta da qualche settimana, però come capita naturalmente a tanti cittadini purtroppo. Una volta per tutte, mi sa dire quale sarà il destino della rotonda mare? Mi sembra di capire che ancora una volta il completamento dei lavori sia data da destinarsi.
Purtroppo il cantiere della rotonda è in corso in un inciampo, se si può dire così. Cioè abbiamo avuto enormi difficoltà con la ditta che ha vinto l'appalto e siamo dovuti ricorrere alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze da parte dell'impresa.